Padre Celeste, stiamo sfruttando al meglio il tempo ora finché tu verrai. Il grande risveglio di cui abbiamo gioito meravigliosamente, che ha dilagato da una parte all'altra della nazione attorno al mondo, al punto che fuochi di risveglio hanno arso in ogni nazione sotto il cielo. In tutto il mondo in questo momento avvengono grandi servizi di guarigione del continuo, e in tutto il mondo iniziati da alcuni anni fa. Proprio gente semplice che è uscita credendo e ha portato il risveglio. Padre Celeste, ora stiamo spigolando nelle nostre città e in tutta la nostra nazione. Ci sono alcuni, Signore, che non sono ancora entrati? Se è così, Dio nostro, preghiamo che Tu li mandi. Se ci sono delle anime a Dallas che si possono redimere, concedi, Signore, che in qualche modo, in qualche maniera Tu li prenda durante questa riunione. Non si pensa molto di noi nel mondo e ce lo aspettiamo. Ma quando il nostro Signore venne sulla terra, neanche di Lui si pensò bene. Ma c'erano milioni nel mondo a quel tempo e solo pochi sentirono di Lui. Ma tutti quelli che erano stati ordinati alla vita lo udirono. Prego Dio sinceramente che Tu dia stasera durante la riunione tutti coloro che sono rimasti a Dallas senza il suggello di Dio sulla loro fronte. Concedi che entrino, siano gloriosamente riempiti con lo Spirito Santo. Prego che Tu guarisca tutti i malati e gli afflitti che hanno fede in tutto il paese qui. Benedici il nostro nobile, gentile fratello Grant. Oh, vederlo molto più forte. L'uomo gentile si era così indebolito di salute là nelle file di preghiera con profonda sincerità ed ebbi compassione di lui. Sono felice di vedere, Signore, che Tu l'hai benedetto così meravigliosamente. Che la Tua mano di misericordia sia su di lui e tutti quelli in questo paese che Ti amano e aspettano la Tua venuta. Benedici la Tua parola. E Padre, preghiamo che Gesù stesso venga da noi in una forma così reale, in modo così reale, che nessuno di noi mancherà di vederlo e possano riceverlo tutti quelli che Tu hai ordinato alla vita. Possano coloro che sono malati riceverlo e possano essere guariti per amore del regno di Dio. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora cerchiamo di concludere i servizi fra le 9 e le 9:30 a motivo della la folla e così potrete tornare domani sera. Proprio qualcosa di un po' formale stasera. Voglio prendere una scrittura che ho letto molte volte e ci sono persone qui che non sono mai state in una delle riunioni. Alzate le mani, vediamo. Oh, mai, praticamente è l'80 o il 90% dell'edificio o le persone nell'edificio non sono state in una riunione. Felice di avervi per la prima volta. Ora, chiunque sa che non c'è un uomo che guarisce un altro, non c'è neanche un dottore che possa guarirvi. La guarigione è da Dio. Io sono il Signore che guarisce ogni tua malattia. Non c'è dottore che vi dirà che ha la medicina che vi guarirà. Se lo farà, vi informa male. perché i fratelli Mayo recentemente in un'intervista, quando questo piccolo Donnie Morton fu guarito in Canada, i Mayo lo avevano rifiutato, il che è avvenuto sulla costa ovest. L'avete visto nel Reader Digest. Mi fecero salire là per un colloquio e dissero: non dichiariamo di essere guaritori, fratello Branham, dichiariamo solo di assistere la natura. C'è un guaritore, è Dio. Dio è l'unico che può costruire cellule, formare la vita, quindi non è neanche nel potere dell'uomo farlo. Un dottore può sistemare un osso o darvi una medicina per avvelenare i germi che egli può mettercene dentro così tanto. È un antidoto per non uccidervi e uccidere il germe e così via. Egli può farlo. Ma il tessuto che è stato strappato o l'osso che è stato rotto, l'appendicite che è stata asportata, l'appendicite, lui non può guarirlo. Serve Dio. Dio guarisce. L'uomo può rimuovere qualcosa che lo causa. Se è possibile rimuovere quell'organo, lui può reciderlo, recidere la vena sanguigna e ritirarla, o quel tessuto, quella cellula impazzita, come il tumore, cancro o qualcosa. Se può prenderlo, può rimuoverlo, ma per guarire lui non può, e ve lo dirà. E ora la guarigione è solo da Dio. Solo Dio ha acquistato la nostra guarigione per noi. Sta a noi fare ogni cosa possibile nella nostra vita e in ogni modo che Dio ci ha dato per la nostra guarigione. Ma è Dio che guarisce. Se Dio vi chiamerà per andare a casa stasera, non c'è medicina sufficiente al mondo che vi manterrà qui. Non c'è niente che vi manterrà qui. E se egli vi determina a restare sulla terra, non importa quanti medici dicono che ve ne andrete stasera, non ve ne andrete. Quindi sta tutto a Dio. Dio è vita, vita eterna. Nel principio era Dio. Egli non era Dio in quel tempo, perché Dio, la parola inglese Dio, significa oggetto di adorazione, e non c'era altro che Lui. Egli era l'Eterno, proprio l'Eterno. Non c'era luna, né stelle, né angeli, né altro. Ma in questo essere, ciò che chiamiamo Dio nostro Padre, erano attributi. In Lui c'era l'attributo di essere Padre, in Lui c'era l'attributo di essere Dio, in Lui c'era l'attributo di essere Figlio, in Lui c'era l'attributo di essere Salvatore, in Lui c'era l'attributo di essere guaritore. E tutte queste cose che vediamo ora mostrano proprio i Suoi attributi. Ora, se eravate nel Suo pensiero al principio, se avete vita eterna, c'è solo una forma di vita eterna, vita eterna. Non ha avuto principio e non ha fine. Quindi, se avete vita eterna, eravate un attributo del pensiero di Dio prima che ci fosse qualsiasi cosa che Lui. La vostra forma, il vostro aspetto e ciò in cui siete ora è solo un negativo. Quando arrivate a circa 20-22 anni, siete un negativo e la morte sviluppa la fotografia nel positivo, poiché quando questo il reino sarà dissolto, ne abbiamo uno che già attende. Vedete? Questo, proprio l'esposizione, ora mostra ciò che viene fatto. Come Dio diventò Dio quando creò angeli. Egli divenne Figlio quando creò Cristo Gesù. Egli divenne Salvatore quando Gesù morì. Egli diventa guaritore quando egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti. Vedete? Tutte queste cose sono attributi di Dio, proprio così che alla fine la Bibbia disse, Gesù disse, saprete che che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. È Dio che diventa tangibile. La vostra stessa moglie, voi e vostro marito, è solo un'ombra, un negativo di Dio e sua moglie, la Chiesa. Vedete, è proprio l'attributo di Dio che viene mostrato in ombre e simboli, come il Vecchio Testamento era per il Nuovo, vedete? Poi alla fine tutto si conclude con Dio tangibile, Dio in Cristo tangibile, fatto carne, che dimora fra noi. E in quel grande millennio che verrà, Dio, nella forma di Cristo, siede sul trono di Davide e la Chiesa, la sua sposa, marito e moglie insieme. Ebbene, è il massimo, è sufficiente per infiammare il cuore di un credente. In queste grandi ore in cui viviamo, quando ogni speranza in nazione e tutto il resto crolla su di noi, sotto di noi, abbiamo un regno. Siamo battezzati in questo regno. Ora prenderemo questo breve messaggio formale stasera per introdurre ciò che voglio vediate nelle riunioni. Leggiamo in San Giovanni, il 12° capitolo e il 20° versetto. E il nostro tema ancora dall'inizio è come lo è stasera e su tutta la nostra letteratura e ogni cosa. Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora verano certi greci, di quelli che salivano per adorare nella festa. E vennero a dire a Filippo, che era di Betsaida, e lo pregarono dicendo: Signori, vorremmo vedere Gesù. Ora ecco la domanda che facciamo stasera. Se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e questi greci gentili chiesero di vedere lui, e fu permesso farlo da uno dei suoi servitori, e se egli rimane ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno, perché noi non possiamo vederlo stasera? Vedete? Signori, vorremmo vedere Gesù. Ora, sono certo per ogni credente, sarebbe la cosa più eccitante del suo cuore, una conferma della propria fede, che se potesse effettivamente vedere e sapere di trovarsi nella presenza di Gesù Cristo. Penso che sarebbe la cosa più sorprendente che qualsiasi persona, qualsiasi credente possa pensare, sapere e saper per certo di trovarsi proprio nella presenza del Signore Gesù Cristo, il suo giudice solenne, il suo Redentore, e sarà il suo giudice al giudizio. Ora fu fatta questa domanda. Questi greci erano venuti per adorare e forse erano proseliti della religione giudea ed erano saliti alla festa, quindi devono essere stati dei proseliti e avevano sentito di Gesù. Fede viene dall'udire, e l'udire della parola di Dio. Ora, da qualche parte nella Scrittura, senza dubbio, avevano sentito o letto di ciò che il Messia doveva essere. Quindi, sapendo se potevano, quest'uomo, affermando di essere il Messia, avrebbe dovuto avere gli attributi che il Messia doveva possedere. Ora, c'erano stati molti falsi Messia che erano sorti. Sappiamo che ci fu uno persino chiamato Gesù, che sorse appena prima dell'unto. Il Messia era l'unto, che significa il Cristo, un uomo unto con lo Spirito Santo, la pienezza di Dio. Era il Messia, Dio in un uomo. L'uomo e Dio divennero uno quando Dio entrò in un uomo. Ora, Questi greci erano molto curiosi, avevano sentito delle grandi cose in merito a questo individuo che aveva fatto queste affermazioni. E li ammiro per il motivo dell'essere sinceri, abbastanza da considerarlo. Penso, se tutti noi lo facessimo di più, guardassimo ciò di cui sentiamo e lo giudicassimo secondo la parola. Ora, Dio non cambia mai il suo modo di fare le cose. Egli rimane sempre allo stesso modo. Ora, egli non può cambiare perché la prima decisione di Dio è sua, deve sempre rimanere con quella decisione quando viene chiamato sulla scena, come oggi. Dio fu chiamato sulla scena quando il peccato fu prima commesso nel giardino dell'Eden ed egli dovette prendere la decisione su come avrebbe redento l'uomo. Ed egli prese la sua decisione riscattandolo tramite il sangue versato di un innocente ed egli non l'ha mai cambiato. Abbiamo cercato di istruirli, abbiamo costruito torri e città e teologie, distruzioni e le denominazioni di chiesa e le denominarono e non ha mai funzionato e non funzionerà mai. Dio salvò l'uomo tramite il sangue versato dell'innocente. Egli non cambia mai, non importa quale pensiamo sia la via migliore. E quella è la decisione di Dio. Ed egli non può fare una decisione, una cosa oggi e un'altra cosa domani. Quando egli fa una decisione, egli è perfetto. Egli non l'ha mai ritrattata. Quando Dio dice qualcosa è eternamente giusta, perché egli è eterno e le sue parole sono eterne. Dio nel conoscere la fine dal principio, perciò stabilì nel suo mondo una certa parte di parola per ogni generazione mentre avanza. Egli mandò profeti nel Vecchio Testamento. Ci viene insegnato in Ebrei 1, e Dio molte volte in diverse maniere ha parlato ai padri per mezzo dei profeti in quest'ultimo giorno mediante suo Figlio Cristo Gesù. Ora, se esamineremo quella scrittura davvero bene, quando Gesù era sulla terra e disse di essere il Figlio di Dio, lo condannarono. Disse, perché mi condannate quando dico di essere il Figlio di Dio, quando chiamate coloro a cui venne la parola dei? Abramo era considerato un Dio, Elia era un Dio, Isaia era un Dio, perché la parola di Dio venne a loro ed erano in parte dei. Gesù disse che lo erano, disse li chiamate dei. Or, vedete, quando l'uomo veniva unto, come Giuseppe ritrasse Cristo. Quando Mosè fu unto, egli ritrasse Cristo. Quando Davide fu unto, egli ritrasse Cristo. Tutto portava a Cristo ed egli era l'adempimento della parola. La parola fu resa manifesta in lui. Egli era quell'unto completo. Loro lo avevano in parte, noi lo abbiamo in parte, egli era quell'unto, l'intero piano di Dio disposto in lui. Il piano di Dio prima della fondazione del mondo per redimere un mondo perduto era in lui. Egli era la parola ed egli ancora la parola, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ricordate, egli venne ai padri per mezzo dei profeti, si fece conoscere mediante i profeti e poi in questo ultimo giorno mediante suo Figlio, Cristo Gesù. Egli era Dio reso manifesto. Notate, la parola viene sempre al profeta. Dio non operò mai tramite un gruppo di persone, egli opera tramite un individuo. Egli operò nei giorni di Noè, tramite Noè. Egli operò nei giorni di Mosè, tramite Mosè. Operò nei giorni di Elia, tramite Elia, tramite Eliseo ed Elia, tramite Isaia e quei profeti mentre scendevano lungo l'epoca. E poi quando egli era qui, egli fu manifestato pienamente, non nei farisei sadducei, ma in Gesù Cristo. Egli era la parola. Ecco perché egli poteva dire ciò che disse, cioè le affermazioni che poteva fare. Ora, questi greci sapevano questo. Vedete, tramite ogni epoca Dio ha assegnato una certa quantità di parola e le chiese lo confondono tutto. Allora egli manda un profeta fra loro e rivendica quella parola. È proprio come ogni altra volta. Oggi parliamo e diciamo che i metodisti luterani dissero: quando credete è tutto ciò che dovete fare, sei giustificato per fede, credi. Molti dissero di aver creduto e non lo avevano, lo sappiamo. Si fece avanti Wesley con ciò che chiamò seconda opera di grazia, santificazione. Tutti quelli che acclamano e sono santificati lo hanno. Molti hanno acclamato e non lo avevano. Si fece avanti la Pentecoste, disse: tutti quelli che parlano in lingue ce l'hanno. Molti hanno parlato in lingue e non lo avevano. Si fece avanti la scienza cristiana e disse: è amore, il frutto dello Spirito. Molti di loro mostrano il frutto dello Spirito e non lo hanno. Quei farisei potevano mostrare 10 volte il frutto che poteva Gesù. Lo sapevate? Ora, se prendessi, diciamo, e Dio mi perdoni, ma prenderò l'altra parte. Dirò: c'è un individuo qui a Dallas, proprio un giovane tizio, che è sorto qua giù dal nulla sul... un poveraccio qui che si chiama un profeta, giù in Galilea. Eccolo qui che gira. Vi ho attirati insieme per mostrarvi cosa non va. Quest'uomo afferma di essere un profeta. Ora voglio chiedervi qualcosa. Chi ha studiato dall'infanzia se non il tuo anziano sacerdote devoto? Chi è che è stato vicino a tuo padre e tua madre quando sei nato se non il tuo anziano sacerdote devoto? Chi ti ha preso fra le braccia e ti ha circonciso e ti ha consacrato al Signore l'ottavo giorno se non il tuo anziano sacerdote devoto? Chi è venuto da te quando eri malato e bisognoso, se non il tuo anziano sacerdote devoto? Chi ha studiato e sacrificato per tutta la propria giovane vita per apprendere tutte le leggi e altro, se non il tuo anziano sacerdote devoto? Da dove è venuto questo giovane individuo, questo Gesù di Nazareth? In quale scuola è andato? A quale organizzazione appartiene? Che carta di associazione porta egli? Nessuna. Ora l'unica cosa che egli fa è condannare quelli che ce l'hanno. Chi è questo tizio ad ogni modo? E voi uomini d'affari, Geova richiede un agnello come sacrificio, sangue. E il tuo anziano sacerdote devoto ha fatto delle stalle là fuori. Voi uomini siete mercanti e vendete sete e altro, e lui ha fatto un posto là fuori in modo che voi mercanti possiate comprarlo con il vostro denaro, un agnello, per offrirlo per i vostri peccati. Cosa ha fatto questo giovane individuo? È venuto lassù e ha calciato via quelle cose, li ha guardati con ira, li ha battuti, ha rovesciato i tavoli degli scambiatori. Amereste quello il frutto dello Spirito? No, non direi. cercando persino di non farvi salvare, il vostro sangue, il sangue che Geova richiede. Quello non potrebbe essere Geova? Vedete quanto suonerebbe reale? Quei sacerdoti in quel giorno, quei profeti, quando Giosafat e Acab si riunirono e 400 sacerdoti ben istruiti dalla scuola saliti lassù e dissero ad Acab e gli altri: quella terra vi appartiene, non è giusto che i filistei riempiano le loro pance con il grano che appartiene ad Israele. Dio Onnipotente ci ha dato questo, e così dice il Signore: sali. Ma sapete, Giosafat era un uomo spirituale, quello non suonava proprio bene. Disse: non ne hai un altro che potremmo consultare? Disse: ne ho uno, ma l'odio. Sì, certo. Disse: lui profetizza sempre del male, e gli condanna la nostra gente in tutto quello che fa. Non è d'accordo con gli altri. Disse: non dica così il re, ma lo faccia venire. E quando il piccolo Micaia, il figlio di Imla, venne, vide una visione, comparò la sua visione alla parola. E quando vide la sua visione e la parola stare insieme, disse: sali, ma ho visto Israele disperso come pecore senza pastore. Vedete chi aveva ragione? Loro avevano effettivamente qualcosa, e quella terra apparteneva a loro su condizioni. E così le benedizioni di questo giorno appartengono a questa chiesa, ma sono a certe condizioni. Dovete soddisfare quelle condizioni. Se non lo fate, potete avere ogni genere di servizio di guarigione, servizi di acclamazioni, servizi di lode, servizi di frutti, servizi del parlare in lingue. Non vi servirà niente. Dovete venire alle condizioni di Dio. Ecco perché questi greci desideravano vedere quest'uomo. Sapevano nella parola cosa doveva essere questo Messia, e volevano vedere lui. Erano gentili, avevano sentito di lui e volevano vedere lui. Ora, se volevano vederlo e gli era stato dato il privilegio, non pensate che qui a Dallas stasera, se gli ha detto nella scrittura e gli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e desideriamo vederlo, non pensate che egli ci concederebbe lo stesso? Ricordate, se non lo fa, allora non è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credo che egli è lo stesso. Dio in questi ultimi giorni ha fatto cose meravigliose per le persone. Mi ricorda molto di una donna qui, non molto tempo fa, a Louisville, Kentucky. Aveva un ragazzino di circa 2 o 3 anni di età, e il piccolo stava sviluppando un problema mentale, e lei l'aveva portato dal dottore, e il dottore lo aveva curato per un po' e sembrava peggiorasse per lei, ma per il dottore disse: credo stia meglio. Così gli fece fare un test indicativo. Lo portò in un grande magazzino da 10 centesimi e lei raccolse un qualcosina che dovrebbe attirare l'attenzione di questo ragazzino, e lui non lo guardava. E lei andò ad un altro bancone e lei raccolse qualcosa che dovrebbe attirare la sua attenzione, una pistola, giocattolo, qualcosa, e non attirava ancora la sua attenzione. E lei fece tutto quello che sapeva, e la gente iniziava a guardare la donna che diventava isterica. Poi lei arrivò ad un punto in cui prese una campanella e lei la raccolse e la scosse istericamente davanti ai suoi occhi e disse: caro, guarda! E il piccolo proprio teneva lo sguardo fisso nello spazio, e lei fece cadere la cosetta sul pavimento e iniziò a gridare: oh no, no! Lei gridò, e alcune persone nel negozio andarono ad aiutarla e trovare cosa non andava. Disse: il mio figlioletto, il dottore dice che sta meglio, ma non è così. Ogni cosa che dovrebbe attirare la sua attenzione l'attenzione di un ragazzino, così non lo attirano, guarda fisso nello spazio. Penso sia la condizione a cui sta arrivando la Chiesa. Dio ha scosso ogni dono che ha promesso nella Bibbia davanti a noi e noi guardiamo fissi nello spazio e aspettiamo qualcos'altro. Sembra una condizione spirituale della Chiesa, poiché mancano di vedere l'ora in cui stanno vivendo. Aspettano qualche sensazione o qualcosa che... qualcosa di lontano nel futuro. L'uomo lo sta facendo sempre. Egli benedice sempre Dio per ciò che ha fatto, guardando verso ciò che egli farà, e ignora ciò che sta facendo. Mancate di vedere l'ora in cui viviamo. Ecco cosa volevano sapere quei greci, quale ora fosse ciò che doveva essere il Messia. La porzione della scrittura che veniva conosciuta per quel giorno, se quel Messia lo adempì, quella è l'evidenza. La parola rivendicata dell'ora è l'evidenza. Non che egli doveva avere i frutti dello Spirito, egli doveva essere un avvocato nelle corti di giustizia per la sua o una delle organizzazioni dei farisei e sadducei. Egli era la manifestazione della parola promessa di Dio per quell'ora. Volete vedere qual è il frutto dello Spirito? Osservate ciò che la Bibbia promette per una certa ora, allora osservate che ciò sia rivendicato. Quella è l'evidenza. Gesù disse: investigate le scritture, perché in esse pensate di avere vita eterna. Esse sono quelle che testimoniano di me. Quello dimostra chi io sono. Guardiamo ora una scrittura prima di addentrarci in qualcos'altro. Gesù disse quando era qui sulla terra nel libro di Luca che come avvenne ai giorni di Sodoma così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Ora notate, e come avvenne ai giorni di Noè prima del diluvio. Ora Gesù leggeva la stessa Bibbia che voi ed io stiamo leggendo. E tutte quelle cose erano ombre. Ora, se volete scoprire ciò che era prima del giorno di Noè, tornate indietro e leggete Genesi. Egli disse proprio, mangiavano, bevevano, si sposavano, davano in matrimonio. Ma se notate, tornate e leggete Genesi 6 e trovate ciò che avvenne. Vediamo là in passato che quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, le scelsero da quelle donne tribunali di divorzio. Figli di Dio, uomini di rinomanza, uomini di gran nome. Guardate oggi i nostri ufficiali, grandi uomini del mondo, come questo grande signore in Inghilterra. Proprio recentemente la rivista Life ne ha riportato l'articolo trovato con queste spogliarelliste e così via. Guardate il governatore di New York e tutte le altre nazioni attorno all'immoralità. Guardate il divorzio. America guida le nazioni nel divorzio. Il resto del mondo? Guardate le donne, come si vestono e vanno per strada e come l'uomo, quasi proprio la prima cosa a cui pensa, oggi è qualcosa di immorale. Ogni intrattenimento su sigarette, whisky, qualsiasi cosa sia, o qualche altro gioco, qualche, devono esserci delle donne immorali in ciò. Come avvenne ai giorni di Noè. Gesù disse come avvenne ai giorni di Sodoma. Ricordate, egli lo lasciò stare. Raffiguriamo Sodoma. C'erano tre classi di persone al mondo sempre, cioè credenti, falsi credenti e increduli. Sono in ogni gruppo. Ora se ne parleremo una sera lungo la settimana. Ma quella volta c'era l'incredulo, il sodomita. C'era il falso credente che erano Lot e il suo gruppo. E là c'era il chiamato fuori ed eletto che era Abramo, che non era Sodoma. Tre angeli scesero appena prima che venisse il figlio promesso. Quello Abramo aveva soggiornato e aveva aspettato un figlio promesso, e Lot aveva dimenticato tutta la promessa ed era andato a Sodoma. E i sodomiti non gli credevano dall'inizio. Ma ora notate, un caldo mattino tre esseri scesero dal cielo. E quando vennero da Abramo, uno di loro rimase con lui, e due di loro scesero a Sodoma per chiamare fuori ciò che era rimasto a Sodoma, Lot e gli altri che erano andati con lui, ed egli ne aveva solo tre, otto nei giorni di Noè. Ora quella è una dichiarazione piuttosto forte per l'arrivo di questo giorno. Come avvenne tre e otto? Notate, c'era uno comunque che era venuto da Abramo. Ora colui che era sceso a Sodoma, lui, essi predicarono laggiù, coloro che andarono laggiù. Predicarono e dissero loro che il tempo era vicino, il mondo gentile sarebbe stato bruciato. Ora guardate l'immagine di Sodoma per questo giorno. Non Noè, l'acqua, ma questa volta il fuoco per distruggere il mondo gentile. E i veri credenti gentili aspettano un figlio promesso, il figlio di Dio. E abbiamo aspettato. Loro non sono a Sodoma, sono chiamati fuori. Quella Sodoma era quel membro di chiesa tiepido. E ci fu come un moderno Billy Graham che scese a Sodoma fra le denominazioni. Un'ora Roberts. E sono là dentro che colpiscono con il Vangelo che li accecò. Osservate il segno che compì laggiù, quelli. Ora guardate ad Abramo l'eletto nel suo gruppo. Uno rimase indietro e compì un segno per loro. Sapete, in tutta la storia del mondo, tutta la storia della Chiesa, non c'è mai stata una volta che qualche riformatore o qualche uomo che abbia mai avuto un grande ministero per i gentili, che il loro nome sia mai terminato in H-A-M, come A-B-R-A-H-A-M, fino ad ora. Quello è G-R-A-H-A-M, sei letto. Abraham ha sette lettere, sei lettere, G-R-A-H-A-M. Billy Graham, un grande revivalista che è laggiù a Sodoma, tra quelle chiese denominazionali, chiamando fuori ciò che può. Abbiamo visto Billy Sunday, Finney, Sankey, Moody, Knox, Calvino, così via, ma mai un G-R-A-H-A-M o qualcuno che finisca mai in H-A-M, mai prima. C'è uno laggiù nella chiesa formale a Sodoma che finisce con un H-A-M, significa padre per le nazioni. Poi ci fu uno che rimase lassù con Abraham, che si sedette con la sua tenda, la schiena girata alla tenda, e disse Abraham, non Abram, che era un paio di giorni prima di quello. Abraham, dov'è tua moglie, Sara? S-A-R-A, non S-A-R-A-I, vedete. Dov'è tua moglie, Sara? Disse, lei è nella tenda dietro di te. Disse, io vi visiterò. Sono io, un pronome personale. Vi visiterò secondo la promessa che vi ho dato. E Sara, avendo 100 anni età, nella tenda, rise tra sé, dicendo nel suo cuore, come posso io, essendo anziana, avere piacere di nuovo con il mio Signore, e lui è anziano, Abram, come giovani o persone di vita sessuale che è terminata anni fa. Lei aveva 90 anni e Abram ne aveva 100. Disse avere piacere con il mio Signore, anche lui ha anziano? E l'angelo, il messaggero che era per la chiesa spirituale, discernette ciò che lei aveva, ciò che disse nel suo cuore. Ed egli disse, perché Sara ha dubitato di questo? Vedi, dicendo nel suo cuore, come possono essere queste cose? E Sara cercò di rinnegarlo, ma essendo lei parte di Abramo, la sua incredulità l'avrebbe condannata, ma Dio non poteva prenderla perché era parte di Abram. La Chiesa sarebbe stata condannata tempo fa, ma è una parte di Cristo. Notate il segno che gli compì, dicendo ciò che stava facendo con la schiena girata verso di lei. Gesù disse che si sarebbe ripetuto ai giorni della venuta del Figlio dell'Uomo. Vediamo il Billy Graham, vediamo il fuoco pronto a cadere. La Chiesa sta aspettando un figlio promesso ed eccoci qui, tutto esattamente proprio in fila, aspettando quell'ora, il figlio promesso di... E ricordate, l'ultimo segno che Abraham vide, e noi che siamo nati dallo Spirito di Cristo, siamo la reale progenie di Abramo. Gesù promise che la progenie reale di Abramo avrebbe visto lo stesso segno che vide loro padre Abramo prima che venisse il figlio promesso. Non ci fu un altro segno. Abram, subito Sara diventò madre e arrivò Isacco. L'ultimo segno fu Dio manifestato in carne umana. Ora qualcuno mi ha detto, fratello Branham, non credi che quello fosse Dio? Ebbene, Abraham disse che lo era, lo chiamò Elohim. E guardate, vedrete se non è scritto con la L maiuscola. Guardate se nel primo inizio non è lo stesso che era. Nel principio Dio creò Elohim, l'onnisufficiente. Dio manifestò se stesso nella sua Chiesa, tra la sua gente. Gesù disse, qui c'era Dio manifestato in un uomo, Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. La Chiesa ha passato ogni genere di segni. Ebbene allora, quando Dio agita l'ultimo segno davanti a loro, rimangono con lo sguardo fisso nel vuoto. Dio abbia misericordia di noi. Quanta più grazia abbiamo, forse più tardi di ciò che pensiamo. Ricordate la mia prima citazione: la gente proseguirà proprio a pensare di essere salvata, come a Sodoma. Cos'era lui? Cosa videro in lui quei greci? Cos'era lui? Qualsiasi cosa videro in lui allora, qualsiasi cosa cercarono, devono averla vista. Ora guardate in Deuteronomio il 18 capitolo, dal 15 al 20 versetto. Mosè, Dio lo disse a Mosè, e Mosè disse al popolo: il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Avverrà che chi non lo ascolterà sarà tolto di infra il popolo. Dio non cambia mai il suo piano. Ora quei greci cercavano un profeta. Ora non avevano avuto profeta per 400 anni da Malachia. Ma quei greci sapevano che quella parola promessa per quel giorno doveva essere un profeta. Il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me, perché la parola viene solo al profeta, a nient'altro se non il... Quanti lo comprendono? Vedete, guardate, fu così perfetto che quando Giovanni era il profeta nell'acqua a battezzare e Gesù venne da lui nell'acqua, la parola venne al profeta. Egli era la parola ed egli venne da Giovanni nell'acqua. Dio non cambia mai il suo sistema, egli non cambia mai la sua via, egli è il Dio immutabile. Ora le chiese non lo credevano per nessuna ragione, ma quello non fermò il programma di Dio, proseguì comunque. Ora Pietro, suo padre era un fariseo. Senza dubbio Andrea, essendo un seguace di Giovanni, lo sentì introdurre. Disse quel Messia, vedo una luce sopra di lui come una colomba venire su di lui. Rese testimonianza. Disse colui che mi ha detto nel deserto, vai a battezzare con acqua. Disse, su colui che vedrai lo Spirito, quella luce come una colomba che discende, forse era la stessa colonna di fuoco che seguiva i figli di Israele nel deserto che venne su di lui, perché quello era l'unto, il Logos. Venne su di lui e disse, porto testimonianza, questo è il Messia. Quindi Pietro venne con Andrea alla riunione. Scopriamo cos'era egli. E se troveremo ciò che egli era, allora sapremo cos'è ora. E come lo riconobbero allora, dovrebbe essere allo stesso modo in cui lo riconosciamo oggi, perché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, con lo sfondo della sua promessa, questo è ciò che dovrebbe fare. Notate, ora troviamo che quando Pietro arrivò nell'uditorio dove era Gesù, Gesù non l'aveva mai visto prima. Si girò e lo guardò e disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Non solo egli lo conosceva, ma egli conosceva il suo padre devoto che lo aveva istruito. E Pietro, senza istruzione sufficiente da firmare il proprio nome, considerato un ignorante, un uomo incolto, piacque a Dio di renderlo vescovo a Gerusalemme. E Gesù gli diede le chiavi del regno e lo rese il capo della Chiesa. Quest'uomo, su questa rivelazione rivelata, sapeva ciò che doveva essere il Messia. Disse, lo riconobbe quale Messia e cadde ai suoi piedi, perché egli compì quello. C'era uno là chiamato Filippo, non doveva essere fatto per lui. Ma lui aveva un insegnante biblico che conosceva molto bene, chiamato Natanaele. Se segnerete i luoghi dove era Gesù allora, era 15 miglia attorno al monte, circa 2 giorni. E Filippo va e trova Natanaele sotto un albero a pregare e lo portò indietro. Senza dubbio, se potessimo intrometterci nella loro conversazione, non andando avanti, dicono, guarda, vieni a vedere chi abbiamo trovato, Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe. Disse, ora potrebbe qualcosa di buono uscire da Nazareth? Guarda, ricorda, abbiamo letto nella scrittura, il Messia sarà profeta. Oh, certo, la Bibbia ha detto così, Mosè, siamo suoi discepoli, disse che il Signore susciterà un profeta come lui. Bene, ora Gesù di Nazareth è quel profeta. Ricordi quel vecchio pescatore Simone in quei paraggi? Sì, lui era il figlio di Giona. Sì, una volta hai comprato del pesce da lui e non poteva neanche firmare la ricevuta. Sì, egli venne fra i suoi e disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Non mi sorprenderebbe se egli sapesse tutto di te quando verrai. Oh, Natanaele doveva vederlo. Così venne con Filippo. Non immagino sia entrato nella fila di preghiera. Potrebbe essere stato seduto nell'uditorio o in piedi nell'uditorio. Qualsiasi cosa fosse, Gesù stava pregando per i malati. E appena Gesù pose lo sguardo su di lui, egli disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. alcuna. Ora, egli non lo conosceva da come era vestito. Tutta la gente orientale era vestita in modo simile, con turbanti e sandalie e vesti che penzolano liberamente. Aveva la barba. Disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Ora, potrebbe essere stato un musulmano, potrebbe essere stato un turco, potrebbe essere stato ogni altra cosa, ma come sapeva che era un israelita e non c'era frode in lui? E ciò lo sgonfiò proprio e disse, Rabbi, come fai a conoscermi? Disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, t'ho veduto. Fu quello fu sufficiente. Eccolo là, quello era il Messia, disse, tu sei il Cristo, il re d'Israele. Forse il suo pastore era là, ma quello non lo infastidì. C'erano quelli che erano là, dissero, quest'uomo è Belzebù. Dovevano rispondere alla loro congregazione, sapete? Dissero, quest'uomo lo fa tramite la potenza del diavolo, egli è un chiromante o qualcosa. Gesù disse, chiamate me così, un nome malvagio, le opere di Dio, un nome malvagio. Egli disse, dite questo del figlio dell'uomo, vi perdonerò. Ma quando sarà venuto lo Spirito Santo, quest'epoca fare la stessa cosa, una parola contro di esso non sarà mai perdonata in questo mondo né nel mondo a venire. E ciò che gli disse, credo che ciò che gli dice sia giusto. Filippo lo riconobbe da quello. Perché c'era quello dopo molti anni senza un profeta. E qui quest'uomo lo conosceva e sapeva cosa non andava e ciò che aveva fatto. Gesù, velocemente ora prima di concludere, un giorno egli stava scendendo a Gerico, che era sottostante la collina, ma doveva passare da Samaria e passò attorno ad una città chiamata Sicar. Ora ci sono tre razze di persone, credete ciò che volete, ma ci sono. Sono la gente di Cam, Sem e Yafet. Ora notate, quando i giudei aspettavano un Messia e il samaritano era metà giudeo e gentile, aspettavano un Messia, ma il gentile, noi anglosassoni, eravamo pagani, filistei e cos'altro, vedete? Ma notate, egli viene solo per coloro che lo aspettano. Egli guarirà soltanto stasera coloro che lo cercano per guarire. Egli salverà solo quelli che cercano di essere salvati. E notate allora, mentre manda i discepoli nella città di Sicar per prendere dei viveri, mentre se ne erano andati, uscì una giovane donna carina e lei era una donna di cattiva fama. Oggi la chiameremmo forse una donna di strada. I suoi genitori forse l'avevano buttata fuori quando era una ragazzina, ed ecco come si era procurata da vivere. Ma c'era qualcosa nel cuore di quella piccola signora. Lei venne circa alle 11 perché non poteva venire con le altre fanciulle. Se qualcuno ha mai qui è mai stato in India o nei paesi orientali, poiché le usanze non cambiano mai, non possono associarsi insieme. La gente giusta e riprovevole. Così loro, lei si avvicinò e Gesù era seduto là in una piccola panoramica. Così le viti crescono sul retro del pozzo e là c'era il pozzo pubblico della città e la gente andava a prendere l'acqua e lei venne circa quasi a mezzogiorno per prendersi l'acqua quando le ragazze venivano la mattina presto per prendere l'acqua ed erano lassù a lavare il bucato e cose del genere. Il suo modo di procurarsi da vivere era un modo diverso. Quindi lei venne verso mezzogiorno per prendere la sua quando le fanciulle non c'erano, perché sarebbe stata allontanata dal pozzo. E così lei, non notando nessuno seduto là, mise il piccolo gancio sul secchio e lo abbassò con l'argano nel pozzo e iniziò a tirarlo su. Sentì una voce dire: «Donna, portami da bere!» E lei guardò là, e là era seduto un uomo che era un giudeo. Egli deve essere sembrato un po' più vecchio di quello che era davvero, perché egli aveva solo 30 anni, circa 33, e la Bibbia disse egli sembrava averne 50. Sapete, i giudei dissero: «Tu sei un uomo di non più di 50 anni e dici di aver visto Abramo?» Lui disse: «Prima che Abramo fosse, io sono». Vedete? Così la sua barba deve essere stata un po' grigia o qualcosa del genere, per come le sembrava. E lei lo guardò. La sua opera deve aver avuto un tremendo effetto sulla sua vita fisica. E lei disse... Egli disse: «Portami da bere». E lei disse: «Non è usanza che voi giudei facciate a noi donne di Samaria una tale domanda». Ed egli disse: «Ma se sapessi chi ti sta parlando, chiederesti a me da bere». Ora lei disse: «Il pozzo è profondo». Cosa stava facendo egli? Stava contattando lo spirito di lei. Vedete? Il Padre, egli disse in San Giovanni 5, 19, in verità vi dico, il Figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede fare al Padre. Ora, ricordatelo, annotatelo sui vostri libri. Vedete? Gesù non fece mai nulla finché gli vide in una visione cosa fare. È così. Non sentire ciò che vedo. Il Figlio non può fare nulla se non ciò che vede fare al Padre. Allora il Figlio opera similmente. Egli lo recitava come una rappresentazione. Nessuno può fare nulla se non proprio ciò che Dio gli dice di fare. Ora notate, e il Padre forse gli disse di salire in Samaria. E allora questa donna gli parlò e gli disse, portò avanti una conversazione per contattare il suo spirito. E poi quando egli parlò di adorare qui a Gerusalemme, all'improvviso, sapete, scoprì ciò che era il suo problema. Tutti noi sappiamo cos'era. Lei aveva troppi mariti. E così disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. E lei disse, io non ho alcun marito. E gli disse, hai detto bene, perché ne hai avuti 5 e quello con cui vivi ora non è tuo. E osservate questa donna, notate, e lei in quella condizione. E sto restando troppo a lungo? Lei in quella condizione, lei sapeva della vera Bibbia più che un grande gruppo di predicatori sappia oggi. E appena gli vede, lei potrebbe aver pensato che fosse solo un uomo che vedeva la sua condizione e lei voleva fare furbo con lei o qualcosa. E disse, non ho marito. Disse, tu hai detto bene, ne hai avuti 5 e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Velocemente quel seme predestinato posto nel suo cuore si infiammò. Lei si girò, disse, Signore, vedo che tu sei profeta. Non ne abbiamo avuto uno per 400 anni, sai? Noi sappiamo, oh Dallas, non mancare questo. Noi sappiamo, stiamo aspettando un Messia che è chiamato il Cristo e quando egli verrà, questo è ciò che egli farà. Questo sarà il suo segno. Gesù disse, Io che ti parlo, son desso. Su quello lei lasciò cadere la secchia dell'acqua e andò nella città, disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto ciò che ho fatto. Non è questo proprio il Messia? E la Bibbia disse che credettero a Gesù per ciò che disse la donna. Ora ecco come egli identificò se stesso nell'essere il Messia, non per il modo in cui egli si vestì, per la sua istruzione, per un biglietto di associazione, per il suo onore fra gli uomini. Dio era in lui, manifestando la parola che egli promise. Egli disse in San Giovanni 5,39: investigate le scritture perché in esse pensate di avere vita eterna, e se son quelle che testimoniano o vi dicono chi io sono, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Fratello mio, sorella mia, siete un uditorio squisito, potrei parlare tutta la notte. Vedete, cos'era Gesù allora? Egli fu manifestato, quello era Dio manifestato in un uomo chiamato Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio, promettendo, come avvenne ai giorni di Noè, ogni scena posta esattamente, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh, Chiesa, non rimanere con lo sguardo fisso, ma credi al Signore Gesù Cristo. Signori, vorremmo vedere Gesù, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vorreste vederlo? Signore, noi, come ve lo aspettereste? Se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli farà lo stesso. Ora un uomo potrebbe salire qui con segni di chiodi nelle mani, sangue e fumo, e olio che gli scorre sopra. Quello non lo identificherebbe. Qualsiasi ipocrita può farlo. Certamente, ma ciò di cui si tratta è la manifestazione di questa parola promessa. Egli era il profeta di Dio unto. Egli era il Dio profeta. Egli lo era, ciò che erano tutti i profeti, egli era in lui più il resto di ciò che Dio era. Dio era in Cristo riconciliando se stesso al mondo. Egli era Dio, Emanuele, la pienezza di Dio fatta conoscere a noi nella persona di suo Figlio, Gesù Cristo, il secondo attributo di Dio. Notate, ora, egli è vivente oggi. Egli non è morto, egli è vivente. Egli disse ancora un po' e il mondo, cosmos, l'ordine del mondo non mi vedrà. Vedete, vi e di e ti e, non mi vedrà più. Tuttavia voi mi vedrete perché io è un pronome personale di nuovo. Io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo o alla fine del mondo quando queste scritture devono essere adempiute. Fin dall'inizio è stato Dio il quale abbiamo creduto nell'epoca di Lutero, Dio il quale ha acclamato nell'epoca di Wesley, Dio il quale parlò in lingue nell'epoca pentecostale. Egli sta arrivando proprio prima che venga il Figlio promesso per dimostrare la sua scrittura. Ogni scrittura deve essere adempiuta. Signori, vorremmo vedere Gesù. Chiniamo i capi. Padre celeste, vorremmo vedere Gesù. Lascia che venga stasera, Signore Gesù. Vieni nella potenza della tua risurrezione. Ho parlato a lungo, ma solo una parola o due da te significheranno più di quanto chiunque potrebbe dire poi che la Chiesa non si addormenti. Che l'ultima manifestazione di Dio, come egli ha promesso, come avvenne ai giorni di Sodoma, prima che il fuoco cadesse sui gentili, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. L'ombra, il negativo e il positivo diventano così uniti al punto che dopo un po' ci sarà un tempo di unirsi. Vediamo le nazioni che si uniscono, chiamate ONU. Le chiese si uniscono, il concilio ecumenico si unisce al Vaticano. Tutte le chiese si uniscono insieme, credenti ed increduli. Il lavoro si unisce in sindacati di lavoro. Signore, che la chiesa si svegli e veda che è tempo di unirsi, che Gesù si sta unendo con la sua chiesa, marito e moglie. Presto la cerimonia avverrà e diventeranno uno. Mentre egli agita l'ultimo segno per noi o ci mostra la sua promessa, possiamo noi vedere Gesù e glorificare Lui, perché preghiamo nel suo nome. Amen. Ora forse sarò o 10 minuti per uscire in tempo, se tutti risponderanno. Ora, chi mai ha un biglietto di preghiera? Non avrò il tempo di arrivare a tutti stasera. Cercheremo di arrivare a loro fra breve. Ora, Billy è qui da qualche parte. Sono sicuro. A volte non distribuiscono neanche i biglietti, ma credo mi abbia detto che lui avete dei biglietti di preghiera, non è così? Alzate le mani, sì, è così. Preghiera, el, bene. E quello, l'uomo malato, molto malato, là, bene. El numero uno, stai qui. El numero due, dove sei? Numero due, dov'è il numero due? Vorresti alzare la mano? Bene, sali qui. È una signora. Il ragazzo scenderà. Ecco cosa avviene. Egli viene e davanti all'uditorio egli prende questi biglietti e li mescola tutti assieme e poi vi dà il biglietto che volete. Chiunque può avere un biglietto e poi siete chiamati da quel numero. Quello mostra che il ragazzo non sa da dove saranno chiamati. Una volta noi, molti di voi qui potrebbero ricordare, c'è stato un uomo che vendeva biglietti di preghiera nella riunione e quello avrebbe garantito alla persona di essere sul palco. E oltre a quello, a volte inizio da uno e a volte inizio da 50, a volte inizio con 14, 20, 16, poi vado a ritroso e ne prendo alcuni da qui. Quanti sono stati nella riunione e l'hanno visto fare? Ebbene, certo, vedete, quel biglietto di preghiera non ha niente a che fare con ciò. E molti vengono guariti nella platea senza neanche avere un biglietto di preghiera. Numero 1, 2, 3. Chi ha il 3? Biglietto di preghiera numero 3. Alza la mano. Là dietro, la signora. Sali qui, signora. Numero 4. Se ora non potete salire, vi porteremo. Numero 4. Se alcuni... Vedo che c'è una lettiga qui e un paio di sedie a rotelle. Poste attorno, se non potete venire vi porteremo. Numero 4, numero 5, biglietto di preghiera numero 5, numero 6, 7, 8, 9, 10. Vengano quelli ora, proprio i numeri se possono. Vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Li abbiamo tutti? Li abbiamo. Fermiamoci proprio lì, solo un minuto. Siamo un po' a corto di tempo. Non mi piace lasciare uscire dopo le 9.30. Ora, quanti in platea non hanno un biglietto di preghiera e volete che Gesù vi guarisca e sapete che Egli può guarirvi? Alzate la mano. Non mi importa se siete sulla balconata, ovunque siate. Ora guardate, se non lo fate, quella donna che toccò la veste mentre si allineano, quella donna che toccò la sua veste, lei non aveva un biglietto di preghiera forse, ma disse, ora ascoltate attentamente ora, lei disse nel suo cuore, credo a quell'uomo, se posso toccare la sua veste sarò sanata. Lei aveva un problema sanguigno. Quanti ricordano la storia? Lei si infiltrò tra la folla, forse strisciò fra loro, piccola donna pallida, malata, e toccò la sua veste. E la veste palestinese, penso, la libera. Egli non l'avrebbe mai percepito. Non percepirei se mi toccaste la tasca e la mia giacca mi sia adatta bene. Ma quelle vesti palestinesi e hanno una sottoveste. E lei toccò la sua veste ed egli si fermò e disse: chi mi ha toccato? Lei tornò nell'uditorio. Egli disse: ebbene, Pietro disse: Signore, quello non suona bene, tutti ti toccano. Disse: ma percepisco di essermi indebolito, virtù, forza, è uscita da me. Quanti lo ricordano? Ed egli si guardò tutt'attorno attraverso l'uditorio finché la trovò. E così? E disse: la tua fede ti ha salvata. E così? Ora guardate, ministri, la Bibbia dice che Gesù Cristo, Ebrei 3, è un sommo sacerdote proprio ora che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Quanti sanno che la Bibbia lo dice? Ebbene, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, come agirebbe oggi? Come ha fatto ieri, certo. Ora voi vedete, non vi servirebbe a niente toccare me. Sarei come vostro fratello, vostro marito, vostro padre, qualsiasi cosa potrebbe essere. Non ci sarebbe virtù in me. Ma se voi, la vostra fede, può toccare lui, allora osservate che si gira. Provatelo proprio. Non provatelo, quello è troppo per oggi. Il provare, fatelo! Ora siate davvero riverenti, state tranquilli. Ora proprio pochi momenti lo diranno. Queste cose che ho detto suonavano bene, ma vedete, sono vere o no? Quella è la cosa seguente. Tutto questo è, sento parlare, i musulmani, Sikh, Gianiti, buddisti, oh my, musulmani, ma non possono, possono parlare di qualcosa che è stato, ma che ne è di ora. Vedete? Se egli non è, se egli è il Dio della storia, egli non ci serve oggi. Se egli è solo il Dio della storia, se egli non è lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora la Bibbia ha detto qualcosa di sbagliato. Ora, se egli può prendere me, sottomesso alla sua volontà, egli può portare voi nella sua volontà, allora opera fra noi, vedete? Ecco dove viene la potenza di Dio. Ora, se quell'uomo è malato, voglio che sia seduto proprio dove si trova. Ed ora potete vederlo dall'uditorio? Egli è seduto proprio qui. Portate la sua sedia proprio qui, se volete. Ma te la senti di venire qui camminando, Signore? Bene, solo vieni proprio giusto qui e siediti. Porta la sedia proprio qui. Fratello Grant, se vorrai, così l'uomo potrà sedersi qui solo un momento. Bene, ora siediti proprio là, Signore. Ho notato l'uomo per alcuni minuti, sta proprio per svenire. Egli deve essere seriamente malato. Non lo conosco. E se lo conoscessi e potessi aiutarlo e non lo facessi, allora non sarei adatto a stare qui, dietro questo palco, e parlare a voi, voi cristiani. Ma l'uomo probabilmente non ha la mia età. E questa è la nostra, probabilmente non ci conosciamo l'un l'altro. Non mi conosci, immagino. Mi conosci, ma io non ti conosco. Oh, mi hai visto a Johannesburg circa 15 anni fa, quando ero là in una riunione. Sì, signore. Ebbene, quello là è stato un grande momento. Credo che fosse il fratello Richard Reed. Ora, se quest'uomo seduto qui soffre, se potessi guarirlo e non lo facessi, che tipo di persona sarei? Ma non posso guarirlo. Ma ora, se vedessimo Gesù e Gesù si trovasse qui con questo abito di vestiario che ha dato a me, ora Gesù direbbe: vieni qui e ti guarirò. Ora state attenti se conoscete la vostra Bibbia. Vedete? No, Signore! Egli l'ha già fatto! Egli non potrebbe farlo oggi! Egli l'ha già fatto! Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni! Per le sue lividure siamo stati salvati! Per le sue lividure siamo stati guariti piuttosto! Bene! Ora, ma Gesù potrebbe dichiarare se stesso per far sapere a quest'uomo qual è il suo problema o qualcosa sul problema o qualcosa che ha fatto. È così? E quello gli farebbe sapere che Cristo era qui, perché io non lo conosco. Ecco le mie mani alzate. Io, ha detto che era nella riunione di Johannesburg. Quello è stato 15 anni fa. Io non ho mai visto l'uomo in vita mia. Per quanto ne so, potrebbe essere seduto dietro domani. Ebbene, non conosco nessuno qui. Credo di conoscere questo signor Way, seduto proprio qui, un inglese seduto proprio qui, che conosco, che è morto sul colpo nella mia chiesa l'altro giorno a Jeffersonville, Indiana, morto sul colpo. C'è sua moglie qui da qualche parte, è un'infermiera. Mentre parlavo, l'uomo è morto sul colpo, è caduto morto proprio là. Sono sceso e gli ho imposto le mani. Eccolo qui. Vedete? Se solo porterò la congregazione in silenzio abbastanza a lungo da far scendere lo Spirito Santo. Non siate eccitati, rimanete fermi. Vedete? Ora, Signore, voglio che guardiate in questa direzione. Solo un minuto. Sto parlando e io sono qui per aiutarvi. Ora, e se posso aiutarvi, farò tutto ciò che posso. Ora, ciò che ho detto qui, nella Scrittura, Dio è obbligato, perché credo che questi siano gli ultimi giorni. Dio è obbligato ad adempiere quella parola. Ed ecco cosa ha promesso di fare. E se egli fosse in grado di dirmi qualcosa che hai fatto, o qualcosa che non va in te, o ciò per cui sei qui, o qualsiasi cosa sia, sapresti se è vero o meno. Tu testimonieresti di quello. Ma ora, se vengo qui e ti impongo le mani, dico: gloria a Dio, sei guarito, gloria a Dio. Quello andrebbe bene, andrebbe perfettamente bene se tu lo credessi. Ma e se egli ti dice cosa hai fatto, o qualche motivo, il motivo per cui sei malato, o qualcosa del genere? Allora sapresti, se egli ti potesse dire ciò che è successo, egli di certo saprebbe cosa sarà. Andrebbe bene, sì signore. Lo credete, uditorio? Ora, cosa sto facendo all'uomo? Sto cercando di contattare il suo spirito, proprio come il nostro Signore ha fatto al pozzo per quella donna. Non lo conosco, non l'ho mai visto. Ora, ci sono molti qui dentro malati, molti pregano. Ed ora, Padre Celeste, prendiamo ogni spirito qui dentro sotto io controllo per la gloria di Dio, affinché le tue scritture possano essere adempiute. La Bibbia ha detto il perché Gesù guarì, affinché le scritture potessero essere adempiute. Ed ecco perché tu mostri misericordia in questi ultimi giorni, affinché le scritture possano essere adempiute. Abbiamo proprio parlato di esse stasera. Concedilo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Ora, guardami solo un momento, solo per vedere se il Signore mi rivelerà qual è il tuo problema. E se Egli vorrai, se Egli mi dirà quale sarà il tuo problema. Sembri essere davvero malato. Se Egli mi dicesse ciò che non va con te, o qualcosa, allora crederai. Sai che deve essere lui. Quanti nell'uditorio crederanno? Una cosa è di cui stai terribilmente soffrendo è un'ernia. Quell'ernia ti fa stare male. È così, vedi? Vedi? Ora, è giusto? Alza la mano se è giusto. Ecco cosa lo fa stare male, vedete? Lo abbatte. Lo credete? Ecco un'altra cosa. Hai una macchia sul lato destro della tua faccia. Sei preoccupato per quello. Lascia che ti dica qualcos'altro. Credi che sono suo profeta? Hai una macchia anche sull'anca destra, sotto i vestiti. Sei giusto? Alza la mano, vedete? Vedete? Ora, credi? Vai e sii sanato. Gesù Cristo ti sana, vai, credilo. Non dubitare affatto, Signore. Vieni proprio in questa direzione, fratello. Vai proprio, credi ora e tutto andrà bene per te. Credete ora? Solo abbiate fede. Bene, quello sapete che non lo sapevo. Ecco, vieni, sorella. Non ti conosco, siamo estranei uno all'altro, immagino. Se è giusto, così che l'uditorio possa sapere che siamo estranei. Vedi, se questo è proprio come il nostro Signore ha incontrato una donna un giorno. E noi ci incontriamo qui di nuovo, ci incontriamo dopo 2000 anni sulla sua promessa. E qui ci sono un uomo e una donna che si incontrano nello stesso modo. Non ti ho mai vista in vita mia. Immagino, siamo completi estranei, ma Dio ci conosce entrambi. Ora, se lo Spirito Santo, Cristo qui dentro e in te, rivelerà ciò per cui sei qui, o qualcosa in merito a te, ti sentiresti proprio entusiasta come quella donna in quel giorno? Ora ciò per cui sei qui è la preghiera, e la preghiera è per un problema al tuo seno. È così. Se è vero, alza la mano. Ora credi che Dio può dirmi su quale seno è? È il seno destro. È così. La gente continua a dire là fuori, è arrivato qualcuno dicendo, lo stai indovinando. Non lo sto indovinando. Non pensatelo, quell'ostacolo, vedete? Ora ricordate, non potete nascondere i vostri pensieri ora. Sì, è così, sì. Giusto. Qui dovresti credere. Sei una predicatrice, una signora predicatrice. È così, vero? Bene. Vai, credi ora e starai bene. Dio ti benedica. Credi soltanto. Credete? Come va? Siamo estranei uno all'altra. Non ti conosco, Dio ti conosce. Sei esatto, alza la mano così. Sei molto più giovane di me. Forse la donna che il nostro Signore incontrò era molto più giovane. Ora un'altra donna è stata qui. Qualcuno nella platea che crede. Eccola, seduta proprio là. Lei ha un problema al petto. È così? Di chi hai toccato la veste? La sua. È concluso ora. Gesù Cristo ti sana. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, quella donna è a 20 piedi da me, ma non ha toccato me. Lei ha toccato il sommo sacerdote. Non vedete? Avevo la schiena rivolta a lei. Mostra che egli è lo stesso che ha fatto la promessa, proprio lo stesso oggi. Soffri di un problema nervoso, molto nervosa, specialmente la sera, tardi sei. Quando sei stanca e sfinita, sei molto nervosa. Poi c'è un'infezione nel tuo corpo, è un'infezione sanguigna, ma è così. E poi hai un vero peso affinché qualcuno sia salvato. Non è così? Sì, Signore, è così. Credi ora? Bene, vai. Come hai creduto, così ti sia fatto. Abbi fede. Non dubitare. Abbi fede in Dio. credi soltanto. Come va, signora? Ti sono estraneo, immagino. Se è così, dovremo alzare le mani, così vedranno. Non l'ho mai vista in vita mia. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete? Se il Signore Gesù dirà a questa donna, proprio qui, ora, qualcosa su di lei, di cui io non so nulla, ebbene, siamo estranei? Noi, lei è proprio qui in piedi, vedete? Bene, crederai? Hai un problema allo stomaco, ti infastidisce seduto proprio là, con una giacca nera addosso, ti infastidisce proprio ora. Se è così, alza la mano, vedi? Sai perché? E anche lo stomaco di questa donna, vedi? È così. Vedete quella striscia nera là, fra loro? È un diavolo, vedete? Sta cercando di sfuggire a ciò, vedete? Non può nascondersi da Dio. Quella è una cosa certa. Siamo nella presenza di Gesù Cristo. Dovete credere. Abbiate fede. Cosa ha toccato lui? Non ha toccato me. Non conosco l'uomo. Lui mi è estraneo. Siamo estranei uno all'altro, Signore. Non ti conosco? Alza la mano se è giusto. Vedete? Cosa ha toccato lui? Gesù Cristo. Non mancate di vedere qualcosa. Ora questa signora qui. Sì. Oh, la signora è adombrata. C'è la morte su di lei. Lei soffre di cancro e il cancro è allo stomaco e anche nel colon. Lei l'hanno proprio data per spacciata. Lei sta morendo di cancro. Quello è vero, non è così, signora? Ecco cosa ti è stato detto. Ora, guarda qui. Tu, c'è solo una speranza che hai, è Cristo. Credi che sono suo servitore? Qualcosa deve dirmi quello, non è così? Qualcosa deve farlo, io non lo so da me stesso, non lo saprei. Se ti dico chi sei, crederesti che sono suo profeta? Ti aiuterebbe? Lo farebbe? Signora Crosley, allora torna a casa. Credete? Quanti di voi ora credono con tutto il cuore? Alzatevi in piedi allora e accettatelo. Solo alzatevi e dite, io credo. Alzate le mani ovunque. Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, possa il diavolo e tutti i suoi poteri essere scacciati. Possa il Signore Gesù Cristo, che ha promesso questo per l'ultimo giorno, egli è qui ora. Fallo avvenire, Signore, in quest'ora, affinché le persone non lo manchino. Possano vedere ciò che Dio scuote davanti a loro appena prima che il fuoco cada. Possa questo gruppo di Abramo, questa progenie reale di Abramo, comprendere l'ora in cui viviamo. Oh, Gesù, Figlio di Dio, tocca ogni persona malata qui dentro. Guariscili, Signore. Possa la loro fede comprendere che si trovano nella presenza del Dio che li ha salvati e li giudicherà in quel giorno. Possa la sua potenza scendere ora su di loro e guarire ognuno qui che è nella presenza divina.